On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Quest'oggi andiamo nelle Langhe, andremo a Dogliani, anche per parlarvi di un progetto di arte contemporanea. Se andate sul blog della nostra trasmissione On the Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it, come sapete trovate i podcast di tutte le puntate precedenti. Un anno fa, più o meno di questi tempi, vi avevamo raccontato di un'incursione a Rittana. È un comune incastonato tra le creste dei monti cuneesi, in una vallata minore, a lato della più ampia Valle Stura di Demonte. C'eravamo stati anche per parlare di una iniziativa del progetto RADIS, un progetto nato con l'obiettivo di arricchire il territorio piemontese con un patrimonio di opere di arte pubblica per la comunità, con programmi educativi, incontri pubblici e progetti espositivi che restituiscono alla collettività parte della collezione della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea, CRT. Quest'anno abbiamo bissato, cioè non siamo ritornati a Rittana, abbiamo cambiato meta, siamo andati nelle Langhe, a Dogliani. Io direi di partire mettendo i puntini sulle i, collegandoci telefonicamente con Luigi Cerutti, segretario generale della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT. Benvenuto, benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare.
Buongiorno a tutti e a tutti e grazie molto per l'invito.
La Fondazione è stata fondata 25 anni fa, nel 2000. Qual è la sua mission?
Una mission molto specifica, che è quella di intervenire e sostenere nell'ambito di progetti culturali, ovviamente con il vincolo del territorio piemontese. Questa mission si articola su due grandi direttrici statutarie che sono state identificate dal fondatore 25 anni fa. La prima specifica è quella di alimentare con acquisizioni dirette la propria collezione in comodato d'uso permanente gratuito ai due principali musei della città di Torino, la Galleria d'Arte Moderna, GAM, di Torino e il Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli. Quindi noi ogni anno acquistiamo delle opere in accordo con i musei che entrano a far parte delle loro collezioni e che permettono quindi ai musei di mantenere uno standing nazionale ed internazionale di assoluto primo livello. La seconda linea statutaria è quella di sostenere o essere direttamente produttori, come proprio nel nostro caso degli ultimi anni, i progetti culturali nell'ambito delle arti moderne e contemporanee.
Ed è in questa seconda tranche, diciamo, che rientra il progetto RADIS. I nostri ascoltatori più attenti si ricorderanno, in ogni caso è disponibile tra i nostri podcast, di un lavoro di cui avevamo parlato l'anno scorso nel cuneese. Quest'anno invece ci spostiamo nelle Langhe. E anche qua le chiedo gentilmente se può ricordare ai nostri ascoltatori, prima che dettagliamo il progetto di quest'anno, il progetto RADIS in cosa consiste.
Il progetto che è stato creato proprio, ideato nel 2023, la prima espressione della benizia del 2024 nell'ambito di questo nuovo quadriennio di azione, è un progetto dedicato a due parole chiave della nostra azione, che sono opera nello spazio pubblico e comunità. È un progetto che al centro ha la creazione, il sostegno dell'installazione di un'opera d'arte contemporanea, di un artista contemporaneo in località della provincia di Cuneo. È un progetto infatti che nasce tramite un'alleanza di fondazioni bancarie, la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che si sono trovate su questo terreno comune dell'arte che esce dagli spazi convenzionali e che entra in spazi non convenzionali, spesso con l'obiettivo di creare delle nuove letture di luoghi non necessariamente dimenticati, che non è una parola che amiamo molto, ma di luoghi che hanno sempre avuto connotazioni diverse. E quindi Radis è innanzitutto questo, l'idea di fare un innesto utilizzando l'arte contemporanea per entrare in un territorio con un linguaggio diverso da quelli più prettamente abituali e tramite questo innesto, quindi la collocazione di un'opera d'arte, andare ad innervare una serie di realtà sociali, che siano quelle della didattica con i bambini e i ragazzi delle scuole dell'obbligo e dei licei di zona, che sia attraverso un public program anche quello di persone in età più adulta, o che siano attraverso attività di natura editoriale con una diffusione a livello nazionale più ampia. Al centro c'è sempre l'artista e l'opera, che con le sue ramificazioni che in qualche modo vanno a intercettare target diversi in luoghi che non sono quelli tipicamente deputati, non che noi vogliamo necessariamente destituire i musei e le istituzioni culturali del loro ruolo, ma sentiamo anche la responsabilità e il desiderio di utilizzare questa splendida cosa che è l'arte contemporanea, il suo linguaggio e la sua poetica, la sua promessa di felicità, come la chiamiamo ogni tanto, diffonderla anche attraverso altri canali.
Sì, è un classico, no, per l'arte contemporanea, il quadro di Caravaggio, uno se lo immagina e ovviamente non può che essere in un museo un'opera di arte contemporanea, invece per tradizione siamo già più abituati a trovarle anche in posizioni più originali.
È così, è una sorta di lente, può diventare una sorta di lente, di caleidoscopio attraverso cui leggere un territorio, leggere un'istanza di un territorio con una lente diversa che ci aiuta evidentemente a riflettere in maniera laterale rispetto alle istanze. È stato il caso, mi sollecitava prima della, e speriamo lo sia anche di questa seconda, Dogliani, ma è stato il caso della prima installazione nel piccolo borgo di Rittano, 80 abitanti, uh-huh. Tanto significativo, perché evidentemente l'opera è stata collocata al Chiotto Rosa, questa bellissima radura che si colloca tra Rittana e Paralup, luogo fondamentale della storia d'Italia, direi, non solo del Piemonte.
Sede di importanti pagine di lotta partigiana.
E questa radura nota nelle valli come luogo spesso di partenza di tanti percorsi di trekking, anche come luogo di campeggio per le molte persone, adesso con quest'opera di Giulia Cenci, Le Masche, trova un nuovo elemento di significato. L'opera è dedicata appunto a questa figura tra il mitico e il pagano, che sono appunto le masche che hanno animato tanti racconti dell'inizio del Novecento e anche nella contemporaneità, questi un po' esseri fantasmatici responsabili di tante cose, dalle piogge anche le carestie, insomma, spesso evocate, che sono lì in questo bosco di betulle, in questa radura, che gli danno evidentemente nuovo significato e che accolgono persone che le scoprono, perché c'è chi andrà a Chiotto Rosa per vedere Giulia Cenci, artista bravissima, speriamo in tanti, ma la maggior parte delle persone incontreranno quest'opera senza evidentemente essere andati in quel luogo per quel motivo, e magari leggendo quella storia guarderanno quel luogo in modo diverso.
Le chiedo un'ultima cosa, una curiosità. Prima diceva che ovviamente al centro c'è sempre l'artista. In questo caso poi racconteremo di Dogliani e racconteremo anche qualcosa di Petrit Alilahi, che è l'artista del lavoro di quest'anno. Si parte dall'artista e dell'opera dell'artista e poi arriva alla località, o viceversa?
Viceversa, un'ottima domanda. Con l'unione con la Fondazione Castelfranco di Cuneo è preziosissima per tante cose, ma ovviamente anche per quella. E con loro che prima cerchiamo di capire qual è il luogo, almeno una rosa ristretta di luoghi di particolare interesse, li approfondiamo con il team curatoriale, Marta Papini, la capocuratrice del progetto, e il suo team, e grazie alla lettura del luogo il team curatoriale propone alle due fondazioni una ristretta rosa di artisti, due o tre nomi, che secondo la curatrice possono entrare con un dialogo significante in relazione con quei luoghi. Quindi partiamo dal luogo e selezioniamo, se così possiamo dire, anche se il processo non è così scientifico, il miglior artista possibile per quel luogo.
E allora andiamo a scoprire Dogliani e ovviamente anche Petrit Alilahi, che è l'artista che appunto con la sua opera porterà a termine il progetto di quest'anno. Scusi, un'autorizzazione le chiedo. Come colonna sonora, tra un intervento e l'altro, avrei preparato dei brani bluegrass, che uno dice cosa c'entra, ma li metto prima che per caso ci mettano dei dazi anche su questa musica, che possiamo ancora metterla gratis. Va bene, no? Se mettiamo il bluegrass tra un brano e l'altro.
Mi sembra perfetto. Mi sembra perfetto.
Met her in the fall of 93 in the hills of Tennessee. She was barely 17. He was tall and strong and lean. They were deep in love by June. Hand in hand beneath that moon. And she sang a little Blue Ridge Mountain song. And he'd just hum along. They'd dance all night till dawn on a hillside all alone. They were young and they were free, like a mountain melody. In love as they could be, singing that Blue Ridge song. Bought a house and settled down. He worked driving all around, hauling logs from town to town. And he'd come home every night. And she'd be waiting in the front porch light. And she'd sing a little Blue Ridge Mountain song.
Sfumiamo Alan Jackson e dopo questa preziosa intro, beh, siamo andati ad Ogliani e ovviamente la prima persona che abbiamo incontrato è stato il sindaco di Ogliani. Molto gentile, l'abbiamo trovato nel suo ufficio.
Claudio Raviola, orgogliosamente sindaco di Ogliani.
Senta, c'è un link che lega lei, la sua storia personale, con Petri, l'artista del progetto di cui andremo a parlare.
Esattamente. Tanti anni fa le nostre vite si sono incrociate, anche se non ci siamo incontrati direttamente. Noi, come distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Ogliani, avevamo organizzato una raccolta di materiale didattico. Il progetto si chiama Un quaderno e una matita. Abbiamo reperito il materiale, tutto materiale didattico e devo dire anche qualche giocattolino.
L'avete portato oltre Adriatico?
Esattamente, ci siamo imbarcati a Bari, scesi a Durazzo in Albania, da Durazzo in Kosovo. Questo materiale è stato regalato a un orfanotrofio in Kosovo e tra virgolette poi mi hanno anche mandato un ringraziamento che custodisco gelosamente. E quindi io voglio immaginare che il materiale mandato da Ogliani sia stato usato da Petrit per disegnare le sue opere d'arte. E dopo 30 anni in cui io ho fatto un regalo a Petrit, Petrit ne fa uno a me a Ogliani venendo a creare quest'opera d'arte nella ex scuola di Val di Ba.
È un cerchio che si chiude.
Assolutamente sì. E come dico sempre, se fai del bene, il bene poi ritorna.
Certo. Lei è un pompiere?
Sì, pompiere.
Scusi, una curiosità che non c'entra niente. Lei ha visto la serie televisiva Chicago Fire?
Sì, l'ho vista.
Ogliani Fire?
Ogliani Fire, diciamo che noi siamo meglio di quelli di Chicago e meno esaltati, ma siamo preparati uguale.
Beh, è la sigla di Chicago Fire. Tutto sommato penso che sarà una scelta gradita anche dal signor sindaco. Crea anche un certo pathos. Lasciato l'ufficio del sindaco, scendiamo di un piano dalla palazzina comunale. E davanti all'ingresso di un museo ci aspetta
Donatella Granato,
archeologa.
Archeologa.
Senta, la prima cosa che le chiedo, ma Don Conterno non era un parroco dell'età del ferro, chi era?
Allora, era il tipico prete di paese che aveva a cuore la comunità e si interessava della vita culturale della città e quindi andava a raccogliere tutti i pezzettini di storia o di reperto anche archeologico che trovava. Quindi tutto ciò che veniva trovato veniva portato a lui e lui lo raccoglieva in una collezione quasi privata che poi appunto è diventato il patrimonio culturale di Dogliani.
Io le chiedo se può fare una fotografia per i nostri ascoltatori, per radio è difficile, ma della testa di Dogliani, che diciamo è un po' il simbolo.
Certo, è il simbolo di Dogliani, appunto questa testa ritrovata tra le mura medievali della città, di epoca preistorica, che è un unicum, quindi sì, con piacere.
Questa testa quindi risale?
All'età del ferro, è una testa in arenaria scolpita con un elmetto appunto di cuoio e stecche di legno che ci ha indicato appunto l'età a cui appartiene.
Keep on shining, shine on the one that's gone and proved untrue. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars are shining bright. They whispered from on high, your love has said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining.
Non siamo nel Kentucky e men che meno sugli Appalachi. Radio Popolare on the road, siamo nelle Langhe. Lo so, l'ho detto già all'inizio, una scelta musicale bizzarra, abbinare le Langhe al bluegrass, ma come già detto prima, magari poi ci mettono i dazi anche su questa musica, quindi finché possiamo averla gratis. Io ne approfitto per fare il punto, visto che dopo un paio di incontri non abbiamo ancora raccontato bene di Dogliani. Beh, Dogliani è un borgo che sta a cavallo tra la Langa monregalese e albese ed è una mecca per tutti coloro che amano il buon vino e la buona cucina. Il panorama, bello in ogni stagione, diventa pittoresco in autunno, quando le sfumature dei vigneti rendono il paesaggio ancora più suggestivo. Considerata la capitale delle Langhe sud-occidentali, sulle colline tanto care a Cesare Pavese e a Beppe Fenoglio, mantiene ancora oggi la fisionomia urbanistica che la storia e l'uomo hanno disegnato fin dalle sue origini. Il paese è diviso in due parti, il borgo, situato sul fondovalle, accanto all'alveo del torrente Rea, ed il castello, che sorge su un'altura, in posizione più elevata, a circa 300 metri sul livello del mare, e che conserva ancora oggi l'aspetto tipico del periodo medievale. L'aspetto odierno del paese è dovuto alla mano esperta dell'architetto doglianese Giovanni Battista Schellino, figura eclettica e stravagante, cresciuto alla Spina, una frazione di Dogliani. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, Schellino disegnò la fisionomia del paese riconoscibile ancora oggi. La chiesa parrocchiale, l'ingresso monumentale del cimitero, l'ospedale civico, il restauro della chiesa di San Quirico, i piloni del Rosario e il ritiro Sacra Famiglia. E non solo questo. Dogliani ha dato i natali a illustri personaggi, mentre molti altri vi sono legati in qualche modo. Citiamo l'imprenditore Michele Ferrero, il papà della Nutella, lo scrittore Giorgio Bocca, Giulio Einaudi, l'editore fondatore della casa editrice che porta il suo nome, e Luigi Einaudi, economista, politico e giornalista, nonché secondo presidente della Repubblica Italiana, in carica dal 48 al 55. Per saperne ancora di più, incontriamo Monica Porasso. Sul suo biglietto da visita leggiamo:
sono la bibliotecaria di Dogliani e mi occupo del, diciamo, dei servizi di cultura e turismo per il comune.
Pigliamola alla lontana, partiamo dall'etimologia della parola langa.
Allora, la parola langa deriva da una parola dialettale che tradotta significa lingua ed è caratterizzata, è proprio la caratteristica di questo territorio, un territorio fatto da morbide creste che si rincorrono una dietro l'altra e fanno sì che le colline abbiano questo tipico paesaggio che è riconosciuto anche come patrimonio UNESCO a partire dal 2014, un patrimonio sia dal punto di vista naturale ma e paesaggistico, ma anche per tutto quello che è l'impegno dell'uomo su queste colline, che ne fa sì che siano veramente lavorate in modo perfetto, con queste geometrie di filari e di campi, di noccioleti, che ne, appunto, ne fanno un paesaggio di tipo nazionale veramente irrinunciabile, certo. E fantastico.
Senti, qui siamo a Dogliani e quindi per giustamente par condicio ora mi servirebbe anche l'etimologia di Dogliani.
Allora, diciamo che c'è un'etimologia un po' più fantasiosa che farebbe derivare Dogliani da una parola latina, dolium Janui, che è la duglia, il contenitore che il dio Giano tiene tra le sue mani, dio che è legato in modo così parallelo al culto di Bacco. Anche lo stemma araldico di Dogliani ha un leone rampante su sfondo argento che tiene tra le sue braccia, tra le sue zampe, appunto una duglia, che è questo contenitore di terracotta in cui veniva conservato il vino. In realtà esiste un'etimologia un po' più forse corretta che farebbe derivare la parola Dogliani dalla parola prelatina Dol Dolen, che significa città che si sviluppa lungo l'ansa di un fiume. Infatti Dogliani si sviluppa appunto lungo il torrente Rea, è divisa in due borghi, la parte più bassa Dogliani Borgo, la parte più alta, quella che ancora oggi ha questo, questa forma di ricetto medievale racchiusa tra le mura, con il castello, il torrione, che fanno un po' da guardiani al territorio sottostante.
Vediamo se riusciamo a fare velocemente due o tre fotografie per chi ci sta ascoltando. Partirei dallo stemma di Dogliani, che dà già l'idea di qual è il petrolio di Dogliani.
Parlare di Dogliani non può essere che parlare anche di vino. Il vitigno prediletto è appunto il dolcetto. La parola è una parola che è attestata a partire da un documento di fine Cinquecento, in cui praticamente si parla per la prima volta di dozzetti, in particolare un'ordinanza in cui si dice che prima...
Scusa, questo è un effetto speciale che abbiamo messo apposta per confermare il discorso del
vino. Che qui c'è molto vino, le bottiglie, sì, di vetro, in effetti. Sostanzialmente la parola dozzetti farebbe pensare a qualcosa di dolce. In realtà l'uva è molto dolce, in realtà il vino è un vino molto intenso, amarognolo, che si presta bene, un po' un vino a tutto pasto. Questo territorio ha una vocazione vitivinicola legata appunto a questo vitigno, ma non solo. Sicuramente la figura del presidente Luigi Einaudi ne è stato un grande ambasciatore fin dal suo mandato.
Radio Popolare On The Road, stiamo chiacchierando con Monica Porasso, bibliotecaria a Dogliani. Monica, appena arrivi dalla provinciale ti trovi davanti, dopo un po', una chiesa, noi tra l'altro ci siamo incontrati lì sotto, una chiesa gigantesca. sembra quasi spropositata per un borgo come questo.
Sì, l'Ottocento è stato il secolo che ha caratterizzato Dogliani e per la prima volta supera i 5.000 abitanti. Dogliani è stato un paese che ha anelato un po' da sempre a diventare città, attualmente ha circa 4.600 abitanti e nell'Ottocento le cronache dell'epoca ne parlano di una cittadina che si era ingrandita dal punto di vista demografico, culturale, economico. E proprio in quel momento la chiesa parrocchiale, che era in disuso perché era rovinata, sembrava essere diventata troppo piccola per gli abitanti, per cui il parroco dell'epoca inviterà un architetto molto speciale, che è Giovanni Battista Schellina, un architetto autodidatta che nella seconda metà dell'Ottocento ha completamente rimaneggiato l'aspetto di Dogliani. La grande parrocchiale è dedicata ai Santi Quirico e Paolo, un'opera che rappresenta un po' lo stile di questo nostro architetto, uno stile che viene definito eclettico proprio perché è un po' la summa di tutti gli stili del passato, in particolare si ispira allo stile neogotico, neorinascimentale, neobarocco, facendone una sorta di purpurì di stili che si ispirano appunto al passato. Sicuramente il neogotico era lo stile che maggiormente omaggiava si ispirava a Dio proprio per questa elevatezza e bellezza delle forme che dovevano raggiungere in qualche modo Dio e l'alto. Sicuramente un'altra opera significativa dell'architetto è il portale monumentale del cimitero, che è veramente una sorta di quinta wagneriana, una quinta che doveva dividere in qualche modo il mondo dei vivi da quelli dei morti, e sicuramente un'opera che si può trovare anche nei manuali che parlano di eclettismo proprio per la sua bellezza, la sua straordinarietà.
Scusa il veloce passaggio dal sacro al profano, ma la Torre dei Cessi?
È una curiosità che abbiamo, è una torre che ha le fattezze medievali, veramente sembrerebbe una torre uscita da qualche favola dove è stata magari imprigionata una principessa. In realtà anche qui l'architetto Schellino realizza i primi esempi di bagni pubblici in Italia, l'edificio è attinente a quello che è tutt'oggi il municipio, all'epoca era una caserma militare, quindi servivano dei bagni pubblici. È molto interessante perché il progetto si ispira a un progetto di un architetto francese che si chiama Darcy, ed è un doppio cilindro, uno dei primissimi esempi appunto di bagni pubblici realizzati in Italia, è questa forma così strana, si chiama Torre dei Cessi.
Non è che Torre dei Bagni di Pulizia, no, lasciato.
Torre dei Cessi.
Senti, citavi prima personaggio che ovviamente non può non essere citato quando si parla di Dogliani, di Einaudi, 1874-1961, bastano queste due date per capire l'importanza storica di questo personaggio, il secondo presidente della Repubblica in Italia, ma ti chiedo, per chi non conosce i manuali di storia, potremmo dire era più tipo Draghi, cioè un economista che ha fatto politica, o più tipo un Andreotti, un Prodi, un politico che si è dovuto occupare di economia?
È sicuramente un personaggio istituzionale di grandissima levatura, potrebbe essere un po' la summa di tutti questi personaggi che tu hai citato. È sicuramente un grandissimo intellettuale, un giornalista, immaginate che per il Corriere della Sera scriverà più di 1700 articoli, aveva lavorato anche per l'Economist di Londra.
Era un freelance?
Sì, era un freelance, e alla sua morte sulle colonne dell'Economist verrà citato come uno dei più importanti corrispondenti che l'Economist aveva avuto. E poi affianca a questa sua grandissima cultura, Einaudi era un bibliofilo, un amante.
Esatto, tu prima dicevi il suo unico grande amore, c'è stato anche un amore più classico, ma erano i libri.
Sì, nella sua vita il presidente Einaudi collezionerà più di 70.000 volumi, volumi che vennero conservati nella casa di San Giacomo perché ritenuta più sicura rispetto a Torino durante la guerra. All'interno della chiesa di San Giacomo c'è una lapide in latino che ripercorre un po' la storia di questa tenuta, il luogo in cui il presidente si ritrovava per riposarsi, per dedicarsi allo studio, per incontrare nipoti e figli, ma la parola amore è dedicata solo ai libri, Libris Magnum Amoris Collectis. Tornando al discorso di prima, sostanzialmente accanto a tutta questa sua ampissima formazione in ambito accademico, di grande studioso, di giornalista, si affianca però anche un aspetto di uomo della politica che non ha precedenti, no? Ci sono alcuni aneddoti durante il suo settennato alla Repubblica. Ad esempio Ennio Flaiano racconta questo aneddoto, no? di questa mensa molto ricca, loculiana, a cui il presidente accoglie ospiti al Quirinale, e a un certo punto arriva questa portata, questo piatto con dei frutti bellissimi, tra cui una grande pera. Lui prende questa pera, la divide a metà e fa questa domanda ai suoi commensali: chi avrebbe voluto dividerla con lui, no? Quindi questo senso di, come dire, di non spreco delle cose pubbliche. Tutti lo guarderanno in modo un po' stralunato. Ennio Flaiano conclude il suo articolo dicendo che con Einaudi era finita la Repubblica delle mezze pere, no? E sicuramente per noi doglianesi un grande esempio di uomo politico, di intellettuale, di economista.
Non per fare della demagogia, c'è il famoso discorso del doppio stipendio, lo vogliamo ricordare?
Sì, durante il 48 lui aveva questa doppia carica, governatore della Banca d'Italia e ovviamente presidente della Repubblica. Lui riteneva che avere due stipendi non fosse corretto e quindi chiese la possibilità di poter rinunciarne a uno. Sembrava non fosse possibile, per cui lui raccoglierà gli emolumenti del, diciamo, da governatore per quell'anno, acquisterà il castello di Serralunga, lo farà ristrutturare e lo donerà come bene dello Stato allo Stato. Quindi in un momento veramente di grande illuminismo, e anche questo rappresenta un po' quanto fosse Antesignano nel suo pensiero, nella sua visione anche sulla valorizzazione dei beni culturali.
Abbiamo detto che era di Dogliani e quindi necessariamente questo è un paese dove non si può essere astemi, non lo era neanche lui.
No, allora a 23 anni lui acquisterà questa casa di San Giacomo insieme a tutta una serie di vigne che in quel momento erano state violentemente martoriate dalla filossera. Da lì inizia però la costruzione di un impero anche dal punto di vista agricolo. Durante la sua vita riuscirà ad avere una tenuta di circa 100 ettari, non solo vitati ma anche a prato, a bosco, a noccioleto. Sarà uno dei primissimi produttori di dolcetto di Dogliani, uno dei primi a imbottigliare il vino. Le sue etichette sono tuttora riconoscibili, sono le etichette che si fece disegnare dall'amico Carandini. E la cosa particolare è che da un lato tutte le volte che tornava a Dogliani i contadini con molto piacere lo incontravano sul sagrato della chiesa prima della messa per poter discorrere con lui dell'andata, dell'annata, e anche durante il settennato Presidente della Repubblica si ricorda appunto che tornasse tutti gli anni per seguire personalmente la vendemmia.
Scusa, un'ultimissima cosa, una nota rosa. Per chi ha delle pulsioni un po' da stalker, anziché sommergere di WhatsApp, SMS la persona amata, fate come l'ex presidente, che molto più elegantemente cosa ha fatto per un anno.
Il presidente si innamorò follemente di questa bellissima donna che si chiama Ida Pellegrini, era una sua studentessa. Chiese al padre di poterla incontrare e il padre gli permise questo incontro, e lui in modo molto galante scrisse tutti i giorni una cartolina alla sua amata, e queste cartoline sono conservate ancora nella casa di San Giacomo, sono molto delicate e molto tenere.
Io mi rendo conto che oggi trovare le cartoline è già un problema, però renderebbe ancora più prezioso questo vostro darvi da fare.
My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left, and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear?
yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear?
Nella nostra chiacchierata con Monica Porasso, la bibliotecaria di Dogliani, avevamo citato anche Einaudi, il presidente della Repubblica. Ecco, in una cantina, per la precisione, alla bottega del vino Dogliani, abbiamo incontrato un parente dell'Einaudi, presidente della Repubblica. Abbiamo incontrato il professor Luigi Einaudi. Era una cantina per cui c'erano anche altri commensali. C'è un po' di rumore di sottofondo, ma è tutto chiaro.
Buongiorno.
Le chiedo innanzitutto la sua Dogliani. Che cos'è che secondo lei rende questo borgo, questo paese un qualche cosa di unico?
La terra. La terra che nutre l'uomo che la coltiva. Io ormai sono vecchio e non ho più l'olfatto che avevo una volta, ma la terra bagnata qui di Dogliani ha un odore molto speciale ed è adatta alla produzione del dolcetto principalmente, storicamente. Dunque per me Dogliani comincia lì, ma già che la terra nutre, si apre, ci sono mille altre cose.
Noi in questo periodo, oltre ai fatti drammatici che succedono in altri angoli del mondo, siamo vittime del cambiamento climatico, con qualche cosa che rischia anche di mettere in crisi anche una realtà come quella di Dogliani, che come diceva lei è legata alla terra.
Sì, ma Dogliani ha vantaggi che forse altre zone non hanno, cioè qui ci sono colline e si può anche andare in su. La produzione per il nebbiolo, per esempio, si può passare anche oltre i 250 metri, andare in su verso l'Alta Langa. Io sì, temo per un mondo, ma per ragioni ancora peggiori del cambiamento climatico, temo che abbiamo governi incominciando in questo momento negli Stati Uniti, che hanno un po' perso il senso della tradizione e delle relazioni rispettuose che sono passa del giorno qui a Dogliani.
Lei tra l'altro gli Stati Uniti li conosce, c'è anche...
Sono cittadino americano, ho fatto l'ambasciatore degli Stati Uniti, dunque più o meno so di quello che parlo.
Senta, ma che cosa appunto ci si può aspettare come reazione dei cittadini americani? Perché visto con i nostri occhi qua sì, dall'Italia, quando vediamo certe immagini sembrano che succedano veramente quasi incredibili, per noi è sempre stato il faro della democrazia e ora vediamo delle cose che sono quasi al di là della fantascienza, sembra Orwell.
Sì, no, è vero, ed è forse in mano a gente cresciuta con le immagini di Hollywood e slegati dal dover vivere come si può ancora vivere qui a Dogliani tranquillamente, un po' isolati da queste crisi.
Le chiedo un'ultima cosa, il presidente Einaudi era nipote.
Sì, sono il primogenito del primogenito.
Primogenito del primogenito. Non mi riferisco al politico, all'intellettuale, ma visto che lei ha parlato di terra, all'amante della terra.
Sì.
Anche lui amava la terra.
Non ha mai mancato una vendemmia qui a Dogliani, ma direi che pensava che l'uomo senza terra non poteva esistere. Ha scritto molto poco di se stesso, ma ha raccontato come si ricorda le lacrime agli occhi dei parenti qui a Dogliani quando perdevano le loro terre a causa della filossera nel 1880-90, ed è stato uno di quelli che ha riportato la vigna a Dogliani, piantandola, innestando la vigna vite su piedi americani che resistevano alla filossera. Ha cambiato il modo di piantare, scassando invece di mettendo a buchi piedi di concime. È stato il primo a mettere il dolcetto in bottiglie di 750 invece delle vecchie damigiane, che era sempre stato venduto così. Dunque lui è stato un centro di innovazione per Dogliani e ha cambiato tante cose. È difficile per me pensare che la gente vede in lui una forza storica, perché era piuttosto un personaggio innovativo, lungimirante e amante giustamente di Dogliani e la sua langa.
Walking down through the past,
alle nostre spalle il mitico J.J. Cale. Chi invece ci andiamo ad ascoltare adesso è Orlando Pecchenino. Lui è un indigeno di Dogliani, una persona che è molto legato per la sua storia personale alla vecchia scuola dove Petrit Alilai metterà quell'installazione nel prossimo ottobre.
Sono un originale doglianese, sono nato 62 anni fa e adesso sono titolare di questa azienda di vitivinicola.
Abbiamo accennato anche con il professore alla questione climatica. Volevo chiederle un'osservazione su questo. Come e se quello che sta succedendo da un punto di vista climatico può incidere anche per quanto riguarda quello che è il petrolio di Dogliani?
Cambiano gli scenari. Adesso, prima di fare delle considerazioni oggettive, bisogna avere dei dati. Evidente che c'è un innalzamento della temperatura, cioè global warming sta facendo il suo corso. Un attimo fa dicevo che avevo visto, diciamo, una screenshot di una trasmissione di questa, delle previsioni meteo che facevano in TV dell'81. Cioè Palermo nell'81, il 2 di luglio, aveva 28 gradi. Ieri probabilmente facevano 45 a Palermo, Cuneo faceva 22 e ieri probabilmente ne poteva far 30, quindi in 45 anni siamo cresciuti di 12 gradi. 12 gradi poi magari sono solo 10, ma comunque sono una quantità incredibile. Cambia tutto, dovremmo fare i conti con colture nuove, già ci stiamo organizzando per gestire le vigne in modo diverso, perché c'è troppo sole, quindi ci sono ustioni che prima non c'erano. La situazione non è da delirio, perché comunque ci si può intervenire, ci sono dei margini per operare in tal senso, però è una constatazione di fatto, ormai è una realtà, bisogna fare i conti. Quindi si possono cambiare i vitigni, si possono vedere magari interventi in vigna mirati per cercare di contenere il soleggiamento, l'insolazione, possiamo cercare di alleviare un po' quelle che sono le problematiche. Attualmente le situazioni non è così allarmante, perché le annate sono tutte, diciamo, il problema in questa zona era l'eccessiva acqua, l'eccessiva umidità e il troppo freddo. Quindi noi adesso stiamo in una fase, diciamo, transitoria, direi abbastanza buona, ancora abbastanza buona, perché conteniamo gli eccessi e nel frattempo, nello stesso tempo, evitiamo le problematiche di malattie, perché c'è meno umidità, c'è più insolazione, quindi tutto sommato adesso la situazione è positiva, diciamola così. Però il futuro non è così.
Però bisogna tenere presente quello che
bisogna cominciare a organizzarsi, cominciare a pensarci, organizzarsi, tener fede alle conoscenze che abbiamo. Ci sono la possibilità di interferire, magari intercedere con dei cloni diversi, con dei mini varietà diverse, senza cambiare completamente la varietà. Si può cominciare a lavorare, bisogna pensarci sicuramente.
Cambiamo
argomento.
Oggi parleremo anche di un progetto che ha al centro una scuola.
Sì.
E se non ho capito male, lei quella scuola l'ha frequentata, era un alunno.
Sì, sì, io l'ho frequentata. Probabilmente sono l'ultimo alunno che ho fatto i 5 anni, perché è una scuola multiclasse. E probabilmente quando sono uscito io in quinta elementare, poi l'anno dopo probabilmente
allora,
l'hanno chiusa.
Fate ai nostri ascoltatori una fotografia di quella scuola, così poi raccontiamo qual è il progetto che verrà inaugurato poi a settembre.
È una scuola di campagna, nel senso che innanzitutto non c'era, l'accesso era a piedi, si camminava. La mia abitazione distava circa 1 chilometro, io tutti i giorni facevo 1 chilometro a piedi, ma a 8 anni era più facile, a 6 era una strada enorme, lunghissima. Poi bisogna calcolare che nevicava tantissimo, quindi ci sono giorni non si andava a scuola, altri giorni si passava su mezzo metro di neve, si cavalcava questa neve ed era, diciamo, molto molto interessante e fantasioso. E c'era un insegnante che si occupava di tutti, quindi i più grandi aiutavano i più piccoli, ed era una piccola comunità campestre vissuta in un contesto abbastanza isolato, aveva delle sue interessanti opportunità, delle sue problematiche. Al mattino era freddissima, bisognava scaldarsi a vicenda, poi si accendeva il fuoco, la stufa, e dopo un po' si cominciava a star bene. È stato un anno in cui si faceva scuola anche al pomeriggio, quindi facevamo anche la mensa. È stato un quadretto familiare, cioè anche carino, simpatico, bello, vissuto poi l'infanzia, logicamente quando uno ha 60 anni la ricorda molto volentieri, perché logicamente, però è stata una parentesi della mia vita decisamente affascinante. Poi la strada primaria era una, poi quando ci sono le condizioni si cavalcava le vigne, i prati, ed era, si sentivano. Nel mio lavoro, ad esempio, io ho una memoria storica di tutti i profumi che mi sono rimasti, quindi i fiori, le erbe, i frutti, che poi mi sono serviti poi nel mio lavoro. Perché
adesso le serve.
Esatto, io ho sviluppato molto. Ho sviluppato molto. Perché comunque tutti abbiamo questa possibilità di sentire profumi e odori. Se non la coltivi da giovane, poi la perdi.
Certo, uno che abita in città.
E quindi non la senti. Io ho questa grande memoria storica che conservo gelosamente, voglio dire questa.
E allora le chiedo, per chiudere, tra i vini che vengono prodotti qua, un vino che ha un odore, che ha più fragranze?
Ma i rossi hanno queste ciliegie. C'erano ciliegie domestiche che noi mangiavamo abitualmente, però c'erano le ciliegie selvatiche, che questi alberi che ci si incontrava. Poi ci sono le fragoline, ci sono i rossi, si portano dietro questi piccoli frutti. Tu qua, non dico molti rossi, ma molti hanno questi piccoli frutti che si apprezzano, perché comunque rientrano nella memoria, la mia memoria, e li ritrovo, logicamente. Io ho queste memorie, diciamo, di queste sensazioni olfattive che ogni volta che assaggio un vino mi vengono a mente, ritornano. Logicamente quello è un percorso chiuso, oggi non sarebbe più proponibile una situazione del genere, cioè una classe con tanti alunni, era difficile fare dei protocolli, programmi, quindi anche per un insegnante era difficile. Sicuramente un po' di queste cose si sono perse. Sicuramente tutti gli alunni avessero la possibilità di frequentare, di avere questa piccola esperienza, magari piccolissima, circoscritta, sarebbe fantastico. È un'immersione in un contesto del tutto molto naturale, ti arricchisce, ti hai la consapevolezza di quello che cos'è la natura, di quello che può dare la natura. Attraversi, cioè navighi nella natura, quindi è sicuramente un'esperienza che arricchisce chiunque. Purtroppo chi vive in città non può approfittare.
Chi vive in città però può andare a Dogliani a vedere questo progetto, sarà pronto ai primi di ottobre. Noi ce lo facciamo raccontare da Marta Papini, che è la curatrice di Radis. Non l'abbiamo ancora detto, ma Radis arriva dal piemontese radice. Marta, prima di dettagliarci il progetto di quest'anno, ci ricordi Radis, questo progetto che si articola su più anni?
Sì, Radis è un progetto di arte pubblica ideato e promosso dalla Fondazione CRT per l'Arte e in collaborazione con la Fondazione CRC. Ogni anno nel territorio del Cuneese individuiamo un'area per ospitare un'opera d'arte permanente.
Quest'anno è 2025.
Ci siamo mossi nelle Langhe invece, cioè siamo scesi più a valle e ci troviamo appunto fuori Dogliani, nel territorio del comune di Dogliani, e in questa borgata che si chiama Borgata Val di Ba, dove c'è una canonica e una chiesa, la chiesa di San Bartolomeo, e questa piccola scuola di cui appunto avete parlato in precedenza, e questa piccola scuola è in disuso dagli anni 70 ed era già appunto nei piani, diciamo, la rimozione, perché è inagibile.
Come avete identificato questo spazio come sede del progetto di quest'anno?
Allora, io sono venuta appunto a Dogliani perché comunque volevamo intervenire in questo territorio e ho fatto dei sopralluoghi, ma i posti erano tutti troppo belli, troppo centrali, troppo, già non c'era niente da aggiungere, erano perfetti. E quindi ho chiesto all'assessore, in collaborazione con l'assessore e il sindaco, di abbiamo lavorato per individuare un posto più speciale in cui intervenire. E quando ho visto la scuola e ho visto i banchi abbandonati dentro la scuola, ho pensato questo è il posto perfetto per un intervento di Petri Talilai.
Una volta identificata la sede, cosa ci facciamo?
Esatto, e ho invitato Petri Talilai a intervenire nell'area dove c'era la scuola e non ci sarà più, perché lui lavora e ha una serie di lavori che si ispirano ai disegni fatti sui banchi di scuola. Quindi lui ha archiviato negli anni tantissimi disegni che i bambini di ogni età e generazione hanno fatto sui banchi delle scuole dei Balcani, che venivano dismessi. Lui era andato in visita nel suo paese dove aveva frequentato la scuola elementare, aveva visto che stavano per abbattere la scuola, questo nel 2010-2012, e aveva deciso di archiviare e fotografare tutte queste superfici di banchi. Ha questo gigantesco abbecedario, diciamo, inventario di disegni e scarabocchi, da cui trae l'ispirazione per comporli insieme e crearne delle sculture. Questa serie di lavori si chiama Abetare e quindi quando ho visto i banchi della scuola di Borgata Valdibao ho pensato di invitare lui. L'ho chiamato e lui ha accettato l'invito e quindi creerà un edificio come stilizzato, disegnato su un banco che ha trovato qua a Dogliani, perché poi ha fatto anche tutto uno studio dei banchi di qui, quindi c'è un archivio che è continuamente implementato, e quindi combinerà il disegno di questa casetta stilizzata che tutti noi abbiamo disegnato prima o poi su un foglio di carta, insieme popolato da creature che vengono sia dai banchi dei Balcani sia dai banchi di Dogliani. Quindi sarà proprio una casetta stilizzata che sostituisce idealmente l'edificio della scuola.
Per chiudere vogliamo ricordare i tempi di questo
sì,
lavoro.
L'inaugurazione è il 5 ottobre, nella giornata di domenica del 5 ottobre 2025, e si possono trovare tutte le informazioni sul sito radis-crt.it e su Instagram, ovviamente sull'Instagram della Fondazione CRT per l'Arte.
Ecco, è tutto. Se vi siete persi dei pezzi di questa puntata o volete ascoltare le altre puntate di On the Road, io vi ricordo che basta andare sul nostro blog On the Road, onde come quelle del mare, ontheroad.radiopopolare.it. È tutto, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Buona domenica da Claudio Agostoni. Well, I knew somehow there will come a day. So I stood my ground, kept the wolves at bay. Would not take no more, had my fill. Stars had faded from my eyes, run from looks that kill. There was no one coming around to save me from the fray. I had to stand my ground to keep the wolves at bay. Well, I knew somehow there would come a day when I stood my ground, kept the wolves at bay. Well, I knew somehow there would come a day